Buongiorno, venerdì 29 luglio, una buona mattinata ancora dalla Sardegna, da Enrico Galletti, Massimo Nonigro e Luigi Santarelli, da Milano Giusy Legrenzi. Siamo pronti con la rassegna stampa, oggi aperture direi piuttosto variegate, andiamo a approfondire vari temi con, come di consueto, con Davide Giacalone, che salutiamo. Buona giornata e bentornato Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, hai una sagra o una tradizione preferita?
Beh, ci sono quelle del posto dove sei nato, dove sei cresciuto, quindi diciamo così l'appuntamento con la Santuzza, Santa Rosa lì a Palermo rimane irrinunciabile, diciamo.
Poi quando arriva Davide gli dicono subito no, ma lei non faccia la fila, ma lui pretende
fare... quale fila? Quella è una cosa di massa, non c'è proprio la fila, c'è una grande partecipazione popolare senza...
un assembramento!
ci sarà per andare a comprare qualche cosa diciamo nel corso dell'evento, quello sì, mi pare normale.
Allora, entriamo in edicola. Oggi la prima del Corriere della Sera torna a parlare della corsa al voto, in particolare scrive: la politica estera infiamma il voto, Conte apre al dialogo con il Partito Democratico, poi la frenata, Letta aspetta la scelta di Azione ma è convinto che diranno di sì, e poi Giorgia Meloni, noi garanti del sostegno a Kiev. Alle 8:40 viene a trovarci in diretta il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Oggi però vogliamo partire da un tema che ritroviamo sulla prima del Sole 24 Ore: processo civile, tempi ridotti e semplificazione, tribunale per la famiglia. Stesso tema sulla prima del Messaggero di oggi. Ecco il tribunale unico per le famiglie, più competenze ai giudici di pace.
Sì, e partiamo da lì, perché io lo trovo... sempre questa cosa abbastanza della maledizione della concretezza, o la maledizione anche dei riformisti e del riformismo, della capacità di cambiare le cose. Cioè, a noi piace organizzare dei grandiosi scontri ideologici, la giustizia deve colpire, ma non deve essere cieca, ma deve essere severa, ma poi ci sono le vittime e così via. Poi quando invece veniamo al dunque, vediamo di cambiarla, non gliene importa niente a nessuno. La riforma della giustizia, denominata riforma Cartabia, in questa stagione che poi cambiano nome, è passata, è stata votata in Parlamento e ieri sono stati varati i decreti attuativi, cioè si è passati all'attuazione, che è una cosa di cui la politica si occupa pochissimo, forse per niente, cioè passare dall'enunciazione all'attuazione, dalla sceneggiata alla messa in scena, e questo comporta una serie di passi in avanti, per esempio una crescita considerevole delle competenze del giudice di pace. Significa che per il famoso vaso di Geraneo non è che possiamo fare primo, secondo grado e Cassazione sul serio, né del resto possiamo aspettare che fra condomini, né del resto possiamo aspettare che, siccome passano 15 anni per stabilire se sto vaso ci poteva stare o non ci poteva stare, l'acqua che è colata giù dal pianerottolo ma ha rovinato il tappetino fuori dalla porta, e siccome passano 15 anni, alla fine l'ammazzo e facciamo prima, nel senso che così abbiamo risolto il problema, dice non può più dare l'acqua al geranio perché purtroppo è morto. Allora questa roba qui però non entusiasma, e si può sempre dire ma si poteva fare di più, sicuro, nella vita si può sempre fare di più, però è più facile non fare un accidente, cioè non muovere un dito, quando invece, come in questo caso capita, vedete sui giornali, c'è pochissimo spazio, e guardate, cercate ieri una dichiarazione, una di qualcuno sui decreti attuativi, zero totale, perché... troppo concreto, troppo reale, chi se ne importa.
Andiamo ancora una volta sulla prima pagina del Messaggero. L'apertura recita: chi ha figli under 14 resterà in smart working. Il DL Aiuti proroga anche per i fragili, c'è il bonus trasporti. Più tardi torneremo sull'argomento. Intanto scuola, ok a oltre 100.000 assunzioni, ma molte rischiano di essere scoperte. C'è il tema delle graduatorie insufficienti.
Allora, l'abbiamo già segnalato, fa benissimo il Messaggero a tornarci. Noi avevamo parlato di 94.000 assunzioni, adesso si parla di 100.000, 105.000, anche perché si sommano poi quelle dei presidi. Però sono molte. Quelle che, diciamo così, destano maggiore interesse sono le assunzioni dei docenti. Si tratta di assunzioni a tempo pieno indeterminato, cioè il famoso di ruolo. da lì te ne puoi andare solo se muori, vai in pensione o ti dimetti, insomma ti manda più via. Non ricorre notizia di persone mandate via per incapacità. E questo è il problema, nel senso che, ok, ma dove li prendiamo questi 100.000? Cioè, abbiamo fatto un concorso, abbiamo stabilito che quelli bravi che possono andare a insegnare, ma anche giovani, perché no, insomma, perché deve... No, li prendiamo dalle GAE, cioè dalle graduatorie ad esaurimento, che sono talmente ad esaurimento che si sono esaurite, non ce ne stanno più. Sono quelli che il concorso non lo vinsero anni fa. Nel frattempo è passato del tempo, ma hanno fatto i supplenti, hanno fatto tante altre cose, sono loro stessi vittime di una... Non hanno fatto niente di male a nessuno, ma i concorsi vanno fatti più spesso. Tant'è che, per esempio, nella sola Lombardia bisognerebbe trovare 3.396 insegnanti da mettere in cattedra prima dell'apertura dell'anno scolastico, che è domani mattina. Anche questo avviso al governo, perché ogni anno a settembre dice: ma porca miseria, si apre la scuola, a settembre riapre la scuola, e mancano in Lombardia 3.396 insegnanti. Nelle GAE ce ne stanno 481, gli altri allora partiranno le supplenze, e quindi partirà l'anno scolastico. Noi naturalmente sui giornali leggeremo solo ed esclusivamente se c'è la mascherina, non c'è la mascherina, il distanziamento, non è il distanziamento, della sostanza della scuola, cioè della cultura, dell'insegnamento, dell'apprendere, che frega niente a nessuno. Allora, hai da fare 100.000 assunzioni perché ti serve il personale, cerca di mettere in coordinamento le assunzioni con la selezione di quelli che ti servono a ottenere qualche cosa di specifico, per esempio, che so, l'aumento della competenza delle materie scientifiche, della matematica, che facciamo abbastanza schifo e che è un insulto alla nostra competenza, alla nostra cultura. Niente, non ci si fa. Vedrete che al massimo parleremo di numeri. Ne mancano 3.000 in Lombardia. Dice, vabbè, lo sapevamo, ecco, ve l'abbiamo già detto oggi con l'altro scoop, che a settembre riaprono le scuole.
E meno male che abbiamo superato la questione banchi a rotelle, altrimenti staremo parlando ancora di quelli e della carta igienica che manca nei bagni.
Sì,
insomma,
esatto.
Vabbè.
Quella è una costante.
La prima pagina della Stampa, che nelle scorse ore si è occupata di questi presunti contatti che ci sarebbero stati tra la Russia genericamente e la Lega a proposito di crisi di governo. L'apertura oggi del Quotidiano di Torino è ancora questa: ombre russe, la Lega dica la verità. Capuano, emissario di Salvini, cercò di organizzare anche un viaggio a Pechino, scrive la Stampa, per incontrare il ministro degli esteri Buffera. Dopo le rivelazioni della Stampa, Letta, due punti: diteci se Putin ha fatto cadere Draghi. Il capitano, scrive la Stampa, dice sciocchezze.
Allora, l'ottimo Jacopo Jacoboni, che sono anni che segue questo filone e non ha preso cantonate. Questo non significa che uno, siccome non ha sbagliato in passato, dice, cioè, c'ha sempre ragione nel presente e nel futuro, però la competenza e la precisione gli va. Ha seguito le tracce del lavoro e dei contatti di un consulente, diciamo così, per la politica estera della Lega e di Salvini, e ha trovato questi contatti all'ambasciata russa e anche all'ambasciata cinese, compreso la richiesta, per la verità un po' imbarazzante, da parte di un diplomatico russo. A maggio non si parlava di crisi del governo, nessuno parlava di crisi del governo Draghi a maggio. Dice, ma allora li fate uscire i ministri della Lega dal governo? Allora, mettiamo che tutto questo, Salvini dice, sono fake news. In realtà nessuno smentisce nella sostanza i fatti. Anche la nota che è arrivata dai servizi, che dice non sono carte nostre. Sì, non è che ha detto che non è vero, ha detto che non sono carte nostre. Ma voglio dire, mettiamo pure che sia tutto campato per aria, perché può essere benissimo. Ma non è che può essere una fake news quello che dice direttamente Salvini. Cioè, che lui stava organizzando un viaggio a Mosca per andare a trattare la pace, lo ha detto lui, non l'ha detto Jacoboni andandolo a cercare l'ambasciata russa. Che all'ambasciata russa gli avevano già comprato il biglietto pagandolo con i soldi dei russi, l'hanno detto l'ambasciata russa, l'ha detto lui. Non è che è una notizia raccolta nei bassi fondi, è una notizia certa. E del resto è una notizia indiscutibilmente certa. La passione, l'amore nei confronti di Putin. È dimostrato, cioè, la fotografia, la Piazza Rossa. Glielo hanno rimproverato i polacchi al confine con l'Ucraina, ve lo ricordate, è arrivato lì per andare a visitare la prima linea, e il sindaco del luogo, che è peraltro uno di destra, gli ha detto, diciamo, tu sei quello della maglietta. Quindi sono tutte cose acclarate. Ma il punto importante, che a noi interessa come italiani tutti, è un altro. Se ieri il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è sentita in dovere di dire, ma calma, tanto i garanti della linea occidentale siamo noi, Fratelli d'Italia, quindi c'è bisogno di un garante. Cioè, avete una coalizione dove esistono linee politiche opposte, di politica estera, di collocazione internazionale dell'Italia. Stiamo parlando dei basilari, cioè della sicurezza di un paese, e tu dici che sarai la garante. Ma non siete gli stessi che il giorno prima avete fatto l'accordo che chi prende più voti guida, e se i più voti li prende l'altro, tu come garantisci? Questo è il problema. Il resto, stabilire se quel giorno a quell'ora chiesero le dimissioni dei ministri leghisti, che peraltro non si sono mai dimessi, e eventualmente stabilire se ci sono delle altre contropartite, è molto interessante, ma largamente di secondo piano rispetto alla sostanza. Che la Lega e Salvini abbiano una linea politica filoputiniana, bisogna tapparsi le orecchie, il naso e gli occhi per riuscire a non vederlo.
Sono le 7:22 minuti, torniamo tra poco, parliamo di migranti, ancora politica estera, economia, subito le pagine sportive, Massimo Lonigro.
Apriamo la Gazzetta dello Sport e notiamo subito Milan, eccomi, De Ketelaere scocca l'ora del sì, e poi di spalla il rebus Pogba, operarsi o rischiare, ne stiamo parlando molto in questi giorni. Il Corriere dello Sport apre con un virgolettato di Ibrahim: io e Dybala senza gelosia, in questa Roma c'è posto per due re. E poi al centro pagina la fotonotizia di Balotelli che dice a Spalletti: mi porti a Napoli, Mario si candida sul campo.
Torniamo in rassegna stampa, lo facciamo dalla prima di Repubblica. L'arma dei migranti, una foto notizia dove si vedono appunto i migranti in fila all'hotspot di Lampedusa, con questo aumento numericamente parlando degli sbarchi appunto nelle ultime ore. Dai porti libici controllati dalla brigata filorussa Wagner sta partendo un numero anomalo di profughi verso le nostre coste. Meloni assicura sostegno all'Ucraina, ma emergono intense relazioni di Berlusconi e Salvini con l'ambasciata di Mosca. Questo poi è tutto il sommario a questo titolo d'apertura. Parliamo di migranti.
Sì, in realtà quel servizio di Repubblica ipotizza che dietro l'arrivo, cioè la partenza in quel caso, diciamo, dalle coste libiche di un numero molto alto di emigranti, ci sia la brigata Wagner, che è al soldo dei russi, e lo si faccia apposta, è l'ipotesi che fa Repubblica, lo facciano apposta per destabilizzare la situazione italiana, la condizione italiana, e quindi per offrire materia alla campagna elettorale anti-emigranti e così via, anti-sbarchi soprattutto, e così via. Però poi sarà, non sarà anche questo. Però c'è un pezzo, guardate, è molto carino, molto intelligente, come quasi sempre gli capita, di Feltri sulla prima pagina della Stampa. E Feltri dice: ragazzi, sono 10 anni. In 10 anni quante volte avete sentito parlare di sbarchi di un sacco di persone? Beh, sono 10 anni che gli immigrati che sono presenti in Italia sono poco più di 5 milioni e quelli rimangono. Naturalmente ogni tanto cambiano, nel senso che non è che la stessa cifra significa le stesse identiche persone, però di fatto quella è la popolazione presente in Italia. La gran parte di questa roba ce la siamo sceneggiata nelle nostre teste. Ma al di là ancora di questo, su tutta questa questione dell'immigrazione c'è una sorta di inversione delle parti politiche. Cioè è un modo, volendolo affrontare sempre dal lato sentimentale, volemose bene, avrà dell'ansia nel mondo, finiamo con l'invertire le parti. Allora, se uno dice andiamo alle cose banali, la destra è occupata a garantire le condizioni della produzione di ricchezza, la destra sta con i padroni, diciamo, è un po' banalotto, però accettiamolo come banalità. Beh, quindi la destra è favorevole agli immigrati perché manca la mano d'opera. quindi la destra vuole far rientrare. La sinistra invece sta con gli operai, sì, te la saluto, vabbè, insomma anche questa, voglio dire, diciamo, una cosa molto banale, se stai con gli ultimi, con gli operai, con gli sfruttati, sei contrario all'immigrazione, perché era quella che Carlo Marx chiamava l'esercito di riserva, cioè tu mi fai entrare i disoccupati e dopodiché mi abbassi i salari di quelli che sono occupati perché c'è maggiore concorrenza. E invece sono su posizioni opposte, totalmente ribaltate, perché non ci occupiamo mai di quello che è la sostanza di un problema. A noi ci piace l'immagine, la bandiera, il sentimento, e dopodiché appunto ti ritrovi nelle condizioni in cui qualcun altro può farsi venire in mente di manovrare i tuoi sentimenti.
Allora Davide, nelle pagine interne di Repubblica oggi c'è un'intervista al patron di Geox, Mario Moretti Polegato, che dice: la politica è distante dalle imprese, deve ricucire lo strappo.
Sì, però c'è un problema, ha ragione, poi Polegato, Geox hanno fatto delle cose straordinarie, nulla da dire, però la borghesia italiana deve anche imparare che non è che uno se ne sta lì a farsi gli affari propri, come è del tutto legittimo, e la politica deve occuparsi di me. Forse ogni tanto sarà il caso di occuparsi della politica.
Voltiamo ancora pagina, torniamo sulla prima del Messaggero. Si parla sempre di siccità, titola appunto il quotidiano romano: così è sparito il grande Po. Ovviamente poi il tema lo troviamo anche su altri giornali, sulla prima della Stampa ad esempio, anche qui la fotonotizia: addio grande Po, allarme siccità, il fiume sta sparendo.
Allora, allarme siccità, il fiume sta sparendo, però ieri nel Bresciano è venuta giù l'acqua, è straripato il torrente e è successo quello che temo succederà anche in altre parti d'Italia. E cioè, noi siamo lì che guardiamo il fiume in secca, i fiumi in secca. Certo, il Po fa impressione, perché il Po è il Po, è, cioè, un pezzo. Fu l'iniziativa di Giuseppe Garibaldi nel Parlamento Unito che volle il Po fiume nazionale, voglio dire. Quindi, diciamo, è un pezzo della nostra storia, oltre che della nostra realtà. Però oltre a guardare il fiume in secca, si potrebbe anche farsi venire l'idea che i fiumi in secca sono più facili da pulire il letto del fiume. Cioè, gli ostacoli all'acqua, che è quello che crea le esondazioni, le aree di allargamento del fiume che serve in caso d'emergenza per poter evitare che vada a straripare in città o sotto i tombini, se non li fai adesso che il fiume è vuoto, quando lo fai? Quando c'è l'acqua alta? Risulta decisamente. Dragare è più facile dragare adesso piuttosto che dragare poi. Invece non solo non si muove una foglia, ma stiamo aspettando che piova. Ora, se in quelle condizioni, purtroppo, con il sole, con il caldo, il letto del fiume in qualche modo si solidifica, per cui l'acqua scorrerà velocissima verso il basso e creerà dei problemi. Ripeto, il tempo sarebbe ora. Non è che ci manchino le persone che non hanno da lavorare, eh?
Abbiamo ancora un paio di minuti, Davide, per parlare del caso Taiwan. Ne abbiamo parlato molto negli scorsi mesi, torniamo a parlarne per dopo, anzi l'annuncio da parte della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, di una sua possibile visita proprio a Taiwan. C'è stata una telefonata di 2 ore tra il presidente americano Biden e quello cinese Xi, hanno provato a disinnescare la bomba, scrive la Stampa, la bomba Pelosi su Taiwan. Il leader cinese ha detto: non si scherza con il fuoco.
Deve essere stato un incontro telefonico, però molto interessante e tendenzialmente produttivo, perché l'unica cosa che è uscita è questa nota cinese che dice: attenzione, a scherzare col fuoco ci si può bruciare. Che non è che uno, compresi i problemi di traduzione, ci sta 2 ore per riuscire a dire questa fondamentale idea. Evidentemente no, c'è stato un dialogo molto più profondo tra il presidente statunitense e quello cinese, ricordando che il presidente cinese a novembre deve essere confermato, e le cose non è che stiano andando alla grandissima. La crescita cinese è molto rallentata, a Wuhan sono già nuovamente in lockdown, le cose non vanno proprio splendidamente per la Cina. E nel Partito Comunista non pochi rimproverano a Xi di essere un po' di aver concesso troppo a Putin. Credo che questo sia stato uno degli argomenti della telefonata. E dall'altra parte, Biden si trova con le elezioni di medio termine che insomma non promettono particolarmente bene. Gli Stati Uniti sono in recessione, hanno fatto meno 0,9 nel secondo trimestre, hanno fatto meno 1,6 nel primo trimestre. Hanno un'inflazione sì al 9,1%, ma hanno anche una disoccupazione al 3,6%. Noi in Italia ce l'abbiamo superiore al 9% e noi stiamo crescendo. Loro sono in recessione e hanno il 3,6% di disoccupazione. Quindi ci sono complicazioni interne al mercato americano. Quindi i due presidenti hanno più di una ragione per dialogare, per far vedere che sono in attività e nel pieno possesso delle loro facoltà, e non solo quello di rimediare a questa idea della Nancy Pelosi che vuole andare per forza a volare sopra Taiwan.
Alle 7.34 concludiamo la nostra rassegna stampa di oggi, quindi grazie a Davide Giacalone che torna domani come sempre puntuale intorno alle 7.10. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Allora sapete che questo è un programma che vuole anche far riflettere, no?
Piano piano.
Se non lo sapevate ve lo dico.
Raccontare.
Esatto, raccontare anche di un evento insomma.
Che non è proprio molto edificante. Siamo ad Aversa, è appena terminato un funerale, c'è il parente più prossimo del malcapitato che insomma va a dare l'obolo.
Si fa alla parrocchia.
Sì, solo che lì succede qualcosa e noi ve lo raccontiamo tra pochissimo.
Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete, dialogo sincero prima di tutto anche in villeggiatura. Senza dialogo infatti la coppia non funziona. Avrete bisogno di uno scambio. Toro, pronti per il primo weekend vacanziero? Malesseri tipici da viaggio, mal d'orecchio, nausea per i bambini lo renderanno più faticoso. Amici dei Gemelli, primo step, sincerità. Perché ogni volta che vi troverete in una situazione imbarazzante vi difenderete con le bugie. Attenzione. Cancro, giornata impegnativa, complicazioni imprevisti creeranno tensioni anche con il barista che vi servirà il caffè. Leone, fortunati se siete già in ferie o se potete concedervi un lungo weekend guardando il mare magari, e sarà tutta un'altra cosa in questo caso. Amici della Vergine, inutile lamentarsi se nella casa vacanze ci sarà da risistemare. Avrete tirato sul prezzo per risparmiare fino all'ultimo centesimo. Bilancia, nessuna velleità erotica, troppo esausti anche solo per pensarci. Ma il weekend, beh, sarà un'altra cosa, molto hot. Scorpione, arrabbiati con l'auto che vi pianta in asso proprio in partenza per le vacanze, il conto del meccanico sarà bollente. Sagittario, avrete molti progetti al fuoco, datevi solo tempo perché insomma le idee riemergano in superficie strutturandosi in un programma organizzato. Capricorno, alle vostre sfuriate il partner ci è abituato, ma questa volta non si limiterà a restarci male, vi risponderà per le rime. Che tsunami! Acquario, sarete in partenza per le vacanze, ma ci sarà ancora una marea di cose da fare, ancora bagagli, chiudere casa, vedere l'allarme, insomma, prendetevi tempo. Infine i pesci, spendere per il vostro meritato viaggio sarà un vero piacere, soprattutto se dovrete recuperare la salute e la serenità. I segni fortunati di oggi, Toro, Vergine, Sagittario e Acquario.
Firmato da Adele Procasca.
Va bene, grazie ad Adele Procasca e ad Aria Baglietti per l'oroscopo di oggi. Allora, che cos'è successo ad Aversa? Quindi prete fedele, non è andata a finire benissimo.
Eh no, perché appunto alla fine del funerale questo fedele va a dare un'offerta per la celebrazione, il prete dice, ma come, solo questo? E quello dice, ah, questo c'ho, insomma è finita a botte, c'è un video che è diventato virale in rete, no. E il fedele ha avuto la peggio, il prete gliel'ha data di santa ragione.
Perché l'offerta era bassa, cioè
pare fosse, non fosse abbastanza.
Ma poi scusa, la busta di solito è chiusa, si apre dopo, no, questo l'ha aperto proprio davanti.
Controllo, sai mai che dentro ci sono dei bigliettini del Monopoli. State con noi, torniamo in diretta tra poco.
Torna a trovarci Roberto Arditti, uno spazio dedicato all'attualità, nello specifico questa mattina torniamo a parlare di guerra e di Ucraina. Buongiorno Roberto, bentornato.
Eccoci qua Giusy, buongiorno e un saluto a tutti.
Buongiorno Roberto. Allora, sono passati senza neanche che ce ne accorgessimo, perché ormai la crisi politica ha monopolizzato i quotidiani, 5 mesi e più dall'inizio dell'invasione. Si tratta sul grano, adesso sembra che qualche svolta ci sia stata, però i combattimenti proseguono. A che punto siamo?
Dunque, siamo a un punto che può essere interpretato in due modi. Da un lato la guerra è oggettivamente in corso con una intensità che noi sicuramente percepiamo poco, perché si è allontanata dalle prime pagine dei giornali o dai nostri telegiornali, ma in realtà è una guerra che ogni giorno consuma tragedie di ogni genere e consuma anche molta parte delle diciamo così, disponibilità di mezzi militari dell'una e dell'altra parte. Come si sta svolgendo questa guerra? Con pochi o relativamente pochi movimenti di truppe corazzate, quelli che abbiamo visto nelle immagini delle prime settimane, un uso da parte russa di missili che colpiscono partendo da molto lontano, in alcuni casi dal territorio della Bielorussia, come gli attacchi missilistici che sono arrivati fino nella zona della capitale ucraina, Kiev, nelle ultime ore, e colpiscono anche molti degli altri centri importanti, compresa Odessa, che è la città portuale più importante dell'Ucraina, quella città portuale da cui dovrebbe finalmente, dopo gli accordi firmati in Turchia, ripartire il traffico di grano ucraino, ma finora tutto questo rimane lettera morta, anche se i turchi stanno lavorando a questo, perché c'è un'attività missilistica intensa. I russi però, oltre a questa, questo sforzo quotidiano di colpire obiettivi ucraini con i missili, stanno muovendo poco le loro truppe corazzate, segno di una fatica logistica che riguarda anche la pur immensa disponibilità militare russa. Dall'altra parte l'Ucraina si è indubbiamente rafforzata dal punto di vista militare, utilizza oggi un numero limitato ma molto efficace di armamenti occidentali, in particolare ha dei nuovi strumenti, sono dei missili, che consentono alle forze armate ucraine di colpire gli obiettivi russi molto più lontani di quello che potevano fare soltanto fino a un mese fa, anche solo fino a un mese fa. Con questi nuovi strumenti, che sono di fabbricazione americana, gli ucraini riescono a colpire soprattutto i depositi di armi e, diciamo, la struttura logistica delle forze armate russe, che erano state posizionate a una distanza non raggiungibile dai mezzi disponibili agli ucraini fino a un mese fa, ma che invece adesso possono essere colpiti. Tutto questo crea una sorta di stallo. I russi occupano alcune piccole zone nuove, per esempio hanno raggiunto un obiettivo strategico importante nelle ultime ore, cioè una centrale a carbone sostanzialmente intatta nel sud dell'Ucraina, però il fronte ucraino invece bombarda l'unico grande ponte che attraversa il fiume Dnieper e che collega con le retrovie russe la città di Kherson, che è una importantissima città del sud dell'Ucraina. Che cosa voglio dire, per non continuare in un elenco di piccoli fatti, che la situazione è sul piano militare in un sostanziale stallo. Questo è importante da cogliere, perché in realtà crea i presupposti ideali per una ripresa seria delle trattative diplomatiche. Questo è l'auspicio che molti hanno, ed è anche l'auspicio, ad esempio, di Washington, comprensibile da un elemento fondamentale: gli americani stanno certamente aiutando gli ucraini, ma non lo stanno nemmeno facendo con una invasione di mezzi militari. È quasi come se l'Occidente si fosse, diciamo così, accordato per sostenere l'Ucraina in un modo tale da impedire ai russi di avanzare ulteriormente, ma senza per questo fornire alle forze armate ucraine mezzi così potenti da, diciamo così, ribaltare la situazione. C'è quindi lo spazio teorico per una ripresa reale del dialogo diplomatico, sul quale però pesano moltissimi fattori, certo, difficili da comporre, ma insomma io credo, non subito, ma anche combinando il fatto che l'autunno e l'inverno saranno una condizione meno favorevole a parte militare, che da qui a un certo tempo, che però potrebbe essere mesi, ci si siederà a un tavolo, vedremo dove
speriamo sarà. Ce lo auguriamo e vedremo anche chi saranno i mediatori ideali. Abbiamo visto i tentativi di Erdogan e vedremo se, insomma, si proseguirà su questa.
Non facciamoci illusioni su questo. L'Europa, ecco. Non è il mediatore di questa partita. L'Europa, così come l'Alleanza Atlantica della NATO, hanno scelto di stare dalla parte dell'Ucraina. Non a caso, anche per la posizione geografica. Pensate solo al fatto che per uscire dal Mar Nero e dal Mare di Azov, che sono quelli interessati dalla partita militare, per arrivare nel Mediterraneo bisogna per forza passare dallo stretto dei Dardanelli, e quindi sì, la Turchia ha una posizione strategica che è data innanzitutto dalla geografia. I mediatori saranno altri, noi siamo parte in causa in questa storia.
Staremo a vedere. Grazie a Roberto Arditi ovviamente per le tue riflessioni. A presto, buona giornata.
Buon venerdì e buon fine settimana.
Grazie, torniamo a sentirci venerdì prossimo. Andiamo da Don Antonio adesso. Buongiorno,
ciao,
Don.
Ciao. Una frase di serenità: la vita senza musica sarebbe un cimitero. Quindi vai con la musica.
Vabbè,
grande, insomma, Don,
dai, che meraviglia, bello.
Ne abbiamo bisogno. Ciao Don, grazie. Guardate un po', beh, questa è anche molto accoccolante, accompagnante, no?
I Bee Gees. Sì, anche ricordi, quanti ricordi.
Prendimi la mano.
Bee Gees, How Deep Is Your Love su RTL 102.5. Alle 8.40 viene a trovarci il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ora tutte le ultime news nel giornale orario.
È il 29 di luglio, piena estate significa anche stagione dei matrimoni, quelli belli, quelli alle 3 del pomeriggio,
no,
con 50 gradi all'ombra, un matrimonio anche tranquillo, 6, 7 ore, 8 ore di pranzo e di cena, si finisce alle 2 del mattino, ma è anche questo il bello di tante cerimonie che in questi due anni abbiamo rimandato, sospeso, poi riprogrammato, poi rispostato di nuovo e adesso piano piano li stiamo recuperando tutti. Ci ha raggiunto un'esperta, Valeria Fatone, giornalista e scrittrice e autrice anche di un libro, si intitola Il matrimonio, un lavoro come un altro, analisi cinica di un'istituzione, così è, edito da Albatros. Valeria, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, sono molto più affascinata dal titolo del suo libro che non dall'organizzazione di un matrimonio, ma poi ci arriviamo, Allora, è vero che appunto il matrimonio è un lavoro, ma posso aggiungere lo è come il mantenimento di una qualsiasi relazione?
No, perché una qualsiasi relazione, se non ha un vincolo, se non si vive insieme, se non c'è una famiglia, può essere gestita in vari modi. Anzi, io dico sempre che se sto con qualcuno che vedo una volta alla settimana, che vive in un altro posto, insomma, non dico potrei stare con chiunque, ma quasi. La parte dura viene proprio quando si vive insieme, si condivide il quotidiano, i problemi di tutti i giorni, il mutuo, le bollette, i figli, insomma ce n'è abbastanza, la suocera, ce n'è abbastanza per far fuori chiunque, secondo me è una bella prova.
Ecco Fatone, vorrei insomma spostare l'attenzione su questo cinismo, no? Ci può essere un approccio cinico al matrimonio, scopriamo sfogliando il tuo libro, cioè ad esempio quando ci invitano a quelle nozze che sono dall'altro capo d'Italia, fa caldo, è agosto, sai che dureranno molto, eppure però la realtà dei fatti, tutti andiamo ai matrimoni, sorridiamo, è un po' una facciata quella che si crea talvolta alle nozze di amici, cioè dobbiamo per forza essere felici, in realtà sì, ce ne frega, ma fino a un certo punto.
Vabbè, quello è carino per partecipare dell'atmosfera, dai, ti invitano, non puoi tenere il muso, però si continua a sposarsi con piacere perché è bello credere in un sogno, no? Io non sono una psicoterapeuta, ho studiato molta filosofia, sono laureata in lettere e filosofia, ho fatto degli esami di psicologia, però non sono psicoterapeuta, ecco, magari sarà la prossima laurea, però quello che racconto io è quello che osservo nelle persone, faccio degli esempi infatti nel libro concreti di gente che mi ha raccontato le sue vicende e quindi ne ho tratto questa tesi. Ecco il libro, ve lo faccio vedere, guarda, ce l'ho qui, guarda un po'.
Ecco, e poi c'è tutto il tema
della busta?
No, lasciamo perdere. No, poi arriviamo ai regali.
Magari uno è già in rosso, no?
No, è che
già.
Comunque nell'ultimo periodo, soprattutto i matrimoni, quelli celebrati in chiesa, sono sempre di meno. Quindi c'è forse un cambio di punti di vista su questa istituzione. Così forse sempre meno istituzione, è vero, è un segno dei tempi.
Beh, secondo me ci si sta accorgendo che appunto l'essere umano non è monogamo, è in dubbio. Questo è un fatto culturale, una cosa che ci ha inculcato la religione, appunto la nostra cultura. E quindi facciamo sempre più fatica, adesso che c'è più libertà, la vita è senz'altro più divertente, facciamo sempre più fatica a mantenere questo legame che una volta probabilmente si reggeva per altre ragioni, per condizioni sociali, determinate condizioni sociali, insomma, che ne so, la donna non lavorava e quindi sicuramente era difficile separarsi, perché diciamolo, il banco è saltato quando le donne hanno cominciato a lavorare, hanno cominciato a dire no, non mi sta bene, perché bene o male insomma all'uomo diciamo che stava bene la situazione, faceva quello che voleva e poi a casa aveva la donna che badava tutto, sono tutte cose vere.
Valerio, è vero che i giovani non hanno più voglia di sposarsi, non so, perché magari lo vedono come un vincolo troppo pesante o un impegno economico troppo pesante?
Beh sì, intanto spaventa abbastanza, intanto quest'idea per sempre. Per esempio io cito sempre Luciano De Crescenzo, che conoscete, è stato un ingegnere, uno scrittore, uno scapolo incallito, impenitente. E lui chiamava i classici, diceva sempre che era facile ai tempi di Socrate dire a una donna ti amerò per tutta la vita. La vita media era 25 anni. Insomma, sai, oggi si fa dura, siamo sui 91 mi sa per le donne, qualcosa meno per gli uomini, e quindi sai, mantenere un impegno tutta la vita con la nostra natura che appunto non è quella, è chiaro che facciamo fatica. Poi sicuramente spaventa, perché un dire per sempre, io giuro che fra 30 anni sarò qui, oggigiorno che le cose cambiano così velocemente, che già in 10 anni sei un'altra persona, insomma è tosta. E poi l'impegno economico, il salasso quando ci si separa, si divorzia, e sono tutte cose che bisogna mettere nel conto, quindi io ci credo che siano scoraggiati. Bisognerebbe alleggerire tutto questo, secondo me.
C'è un messaggio di Simona Giusi che mi fa ridere, lo voglio leggere. Dice: io lavoro in un negozio di abiti da sposa e vi posso dire che mai come quest'anno le persone sono disperate quando ricevono un invito al matrimonio.
E va bene, stiamo recuperando parecchio.
Calda questa.
Sì, non solo per quello, però le temperature sicuramente non aiutano. Valeria, grazie per questo spazio. Ricordiamo il tuo libro, si intitola Il matrimonio, un lavoro come un altro, analisi cinica di un'istituzione in libreria con Albatros.
Certo, grazie Valeria Fatone, giornalista e scrittrice. Buona estate, piena di matrimoni. Così, sono ricominciati, abbiamo chiamati, loro sono tornati.
Pronti ad approfondire tante tematiche di attualità, in particolare c'è un appello che è stato rivolto in questi giorni e che ci ha colpito, perché lo sappiamo, il nostro sistema sanitario nazionale è tra i più virtuosi e l'abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante la pandemia. Abbiamo visto i grandi sacrifici che hanno fatto medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Il problema è che soprattutto nell'ultimo periodo i pronto soccorso stanno attraversando una grave crisi dal punto di vista proprio delle risorse umane. Mancano i medici. Ci facciamo spiegare perché dal dottor Fabio De Iaco, presidente nazionale SIMEU, Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza. Grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno dottore, allora vediamo se la connessione ci assiste. Eccoci qui. Allora, partiamo con una panoramica. Com'è la situazione nei pronto soccorso?
Purtroppo drammatica, come abbiamo commentato ieri.
Dobbiamo interrompere il collegamento, dottor De Iaco. Adesso cerchiamo di portarlo telefonico.
Perché si sente molto male, purtroppo.
Purtroppo c'è una rete, al di là di esserci un ritardo importante, c'è anche una rete che proprio non ci assiste, quindi adesso chiediamo subito in regia a Ricky Aristarco di fare lo switch telefonico, perché questa è una vera e propria emergenza che spesso, ovviamente, come è facile immaginare, l'assenza di medici nei pronto soccorso causa quelle problematiche legate alle lungaggini, no? E ai tempi di attesa, che non fanno bene a nessuno, no. Soprattutto perché si tratta di urgenze quando ci rechiamo lì.
Ci sono dei dati incredibili, pensate, si sono dimessi in media solo nel 2022 100 dottori al mese, vuol dire veramente tanto, e oltre alle dimissioni poi c'è il problema proprio dei numeri, manca l'organico, non ci sono.
Sarebbe molto interessante, adesso lo chiediamo al presidente De Iaco, capire questi dimissionari che cosa fanno, che fine fanno, dove vanno a lavorare. De Iaco è tornato con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi, mi spiace per la linea.
Si sente molto meglio.
Meglio.
Meno male, prego. Meno male.
Stava dicendo, pronto. Situazione piuttosto grave?
Ah, dicevamo, situazione non piuttosto grave, assolutamente drammatica. Una diminuzione costante, continua e progressiva dei medici, ma anche degli infermieri nei pronto soccorso italiani, che denunciamo ormai da tempo, e contemporaneamente un incremento dell'attività, dell'intensità del lavoro, e in quest'ultimo periodo un'estate drammaticamente impegnativa per il Covid, per l'ondata di calore, per la situazione organizzativa e quant'altro.
Senta, dove sono da ricercarsi le cause per ipotizzare delle soluzioni, dei passi in avanti?
Le cause sono purtroppo molte e complesse. Certamente la causa principale sta nel fatto che l'attività di medicina d'urgenza e pronto soccorso finora non è stata valorizzata nella maniera corretta, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico. E quindi in questo momento, a fianco alla grandissima intensità e allo stress importante che questo lavoro comporta, che non è paragonabile a nessun altro lavoro ospedaliero, me lo lasci dire, comporta da un lato la fuga dei colleghi che già lavorano in pronto soccorso, che tentano di uscire, che se ne vanno, e dall'altro non c'è più l'ingresso perché i giovani non sono sufficientemente attratti da questo lavoro, che significa un prezzo importante da molti punti di vista.
De Jaco, lei su che cosa lavorerebbe per risolvere la questione, che immaginiamo non abbia tempi brevi, ma per cominciare a risolvere la questione?
Ma per cominciare in tempi molto brevi, l'unica possibilità secondo me è quella di iniettare risorse giovani e professionalmente preparate nei pronto soccorso. Quello che noi chiediamo da tempo e che purtroppo si è bloccato con la crisi di governo è l'ingresso nei nostri reparti degli specializzandi degli ultimi anni, che sono una risorsa formidabile dal punto di vista delle competenze e della professionalità, ma che devono essere inquadrati con delle prerogative contrattuali di sicurezza, di assicurazione, e da tutti questi punti di vista in maniera corretta. Non certo. Più vecchi studenti, ma giovani medici particolarmente competenti. E poi comunque naturalmente c'è bisogno di intervenire su tutti gli elementi del sistema. Il pronto soccorso non può continuare ad essere un cuscinetto schiacciato fra territorio e ospedale, che paga le carenze sia del territorio che dell'ospedale e diventa un drammatico sifone nel quale si pianta purtroppo tutto ciò che non funziona del Servizio Sanitario Nazionale.
Ecco, il tema della crisi politica, magari noi non ci pensiamo, non è immediato, ma come ha accennato, ha avuto anche delle ripercussioni nel vostro settore. Uno pensa, va bene, cade il governo, comunque il pronto soccorso è una macchina avviata che va da sola, in realtà no, perché tanti provvedimenti devono essere ancora presi.
Assolutamente ragione. Guardi, noi lavoriamo, forse lo ricordate, a novembre dell'anno scorso noi siamo andati in piazza, unica manifestazione credo della storia italiana di una società scientifica che fa una manifestazione in piazza a Roma. Da quel momento abbiamo cominciato a lavorare con le istituzioni, in particolare con il Ministero, e devo dire che pur nelle difficoltà, nelle lungaggini purtroppo ministeriali che esistono, non c'è dubbio, eravamo davvero vicini ad un decreto con un pacchetto di misure che in qualche maniera ci avrebbe dato sicuramente molto ossigeno. La crisi di governo ha drammaticamente bloccato tutto, e la cosa ancora più drammatica è che non capiamo più quale sarà l'orizzonte temporale che abbiamo di fronte, perché
esatto,
in questo momento
tempi certi, non sappiamo
governo.
Quando esatto. E se ciò che deve essere fatto sarà fatto. Questa è la speranza chiaramente per la situazione dei pronto soccorso. Abbiamo raccolto la testimonianza del dottor Fabio De Jaco, che è il presidente della Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza. Buon lavoro a lei e ai suoi colleghi.
Grazie a voi, grazie.
Adesso però andiamo in Germania per qualche istante.
Allora, per rispondere alla crisi energetica e soprattutto per risparmiare un po' di energia, ce n'è tanto bisogno in questo periodo, in Germania stanno facendo delle cose importanti e anche inquietanti a tratti, perché a Berlino, va bene, hanno deciso di spegnere le illuminazioni di oltre 200 monumenti, attrazioni e tutto quanto, ma ad Hannover fanno solo docce fredde, il comune ha tolto praticamente l'acqua calda ed è complicato, è abbastanza complicato.
È
anche
la classica doccia fredda. Sono tempi difficili, un futuro incerto, no? Come cantava Carotone. Va bene, 8:35 minuti, pubblicità, tra poco arriva Giuseppe Conte, quindi state qui insieme a noi. Allora, come annunciato, parliamo di attualità politica, perché sono tanti temi sul tavolo. In particolare, da dopo lo scoppio della crisi di governo siamo tornati a parlare di elezioni. Ora abbiamo una data, 25 di settembre. I partiti, lo abbiamo ripetuto molto in questi giorni, si stanno preparando in diversi modi, alleanze, liste da presentare entro circa 3 settimane. Quindi ci sarà da sbrigarsi. Varie defezioni, ne abbiamo raccontate quelle di Forza Italia, leggevamo di questa mattina di Maria Carfagna che ha scelto Azione come sua nuova casa politica, tanti esponenti politici in realtà che hanno fatto parte, tra l'altro, e fanno parte del governo, hanno scelto di cambiare un po' casa. Insomma, tanti temi sul tavolo di cui parleremo tra pochi istanti. Stiamo collegando il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che tra poco ci raggiunge.
Ecco, tra l'altro, ieri pomeriggio ci sono state delle agenzie che ci hanno mandato un po' in confusione, perché Conte ha dichiarato che, insomma, lo spazio per il dialogo con il Partito Democratico ci sarebbe stato. Poi in realtà nella serata è arrivata la frenata, perché il PD pare abbia chiuso definitivamente le porte, e bisogna capire a questo punto, allora, visto che i sondaggi non stanno premiando a quanto pare il Movimento 5 Stelle, bisogna capire quali orizzonti si aprono in vista delle elezioni del 25 settembre.
O comunque un'alleanza, il famoso campo largo che sembrava essersi formato e che ora sembra quasi non esistere più, anche se il PD potrebbe formarlo con altre formazioni politiche. Stiamo prendendo tempo, lo diciamo.
Seguo io da Milano perché abbiamo qui, stiamo cercando di ricollegarlo, l'abbiamo ovviamente già sentito, purtroppo c'è una difficoltà di ascolto nella linea telefonica, stiamo provando a collegarlo con altri metodi, insomma, stiamo provando a sentirci, però è con noi, tra poco ci raggiunge.
Ok, allora cerchiamo di contattarlo. Sicuramente uno degli aspetti fondamentali è la questione del doppio mandato, una regola ferrea che il Movimento 5 Stelle aveva proposto agli elettori nel 2018, quando a votarli furono il 33% degli italiani. Naturalmente i riflettori sono puntati sì sul 25 settembre, ma non possiamo negare che all'interno del Movimento 5 Stelle si litighi anche dal punto di vista delle alleanze, soprattutto nei confronti del Partito Democratico. È stato molto chiaro il segretario del PD Enrico Letta. Invece dal Movimento 5 Stelle abbiamo una versione che è un po' cambiata. Nelle ore, ieri c'è stato un comunicato del Movimento 5 Stelle che ha precisato di fatto delle dichiarazioni fatte dal leader Giuseppe Conte in un'intervista a TPI. Chiediamo cenni alla regia di Milano.
Ci siamo tra pochissimo.
Siamo in attesa,
rimaniamo qui intanto. Nel frattempo ci dispiace molto di questo disguido, perché purtroppo poi abbiamo i tempi della radio e questo ridurrà l'intervento del presidente Conte. Se volete nel frattempo potete magari mandare anche le vostre domande al 378-378-1025.
Altro tema che chiederemo a Conte sarà la questione Campo Giusto, perché abbiamo accertato che il famoso campo largo tra PD e 5 Stelle, quindi non quello che si sta riproponendo in queste ore, attualmente, se almeno secondo Letta, non esiste più, ed è stato lo stesso Conte in una diretta sui social di qualche giorno fa a proporsi come terzo polo, il Movimento 5 Stelle che sarà l'alternativa alla destra e alla sinistra, come anche insomma nacque il movimento qualche anno fa, e Conte ha parlato di campo giusto, insomma, a voler indicare un'alternativa a quel campo largo che doveva formarsi e che si è formato in realtà nei fatti con il governo Conte 2, aveva un nome diverso ma di questo si trattava nei fatti, e che al momento sembra appunto non esistere più.
Del Movimento 5 Stelle parla anche questa mattina nel suo editoriale Augusto Minzolini su Il Giornale, perché ovviamente il tema centrale è il mezzo scandalo che pare abbia coinvolto la Lega nei suoi rapporti con la Russia. Poi abbiamo già detto più volte nel corso di questa puntata, Salvini ha detto sono solo fesserie, però Minzolini ha conferma di quanto detto da Salvini, dice: non dimentichiamoci che è stato il Movimento 5 Stelle in realtà ad aprire la crisi e a portarla avanti più di tutti, quindi già solo questo dovrebbe smentire l'ipotesi, il pensiero che dietro al comportamento della Lega per esempio ci sia la Russia, che dietro alla caduta del governo Draghi ci sia la Russia.
E l'impressione, guardando a quella data 25 settembre, è che dall'altra parte, quindi nello schieramento di centrosinistra, siamo ancora di fatto fermi a una situazione che ha molto a che vedere con i tatticismi. Ieri dal sindaco di Milano Beppe Sala è arrivato un appello al centrosinistra affinché si arrivi a un'unità, perché sicuramente è quello che serve nelle trattative che precedono il voto. Intanto nel Partito Democratico, come sapete perché ve lo stiamo raccontando in questi giorni, è partita la caccia ai seggi blindati. Oggi su Repubblica Ilvo Diamanti rileva tutti i rischi di un Senato che potrebbe essere in bilico. Allora facciamo così, torniamo a Milano a chiedere cenni alla regia, ma credo che ci stiano lavorando al collegamento.
Nel frattempo ascoltiamo il nostro meraviglioso brano, insomma, di Barbara Streisand, e poi torniamo, nel frattempo vediamo di collegare il presidente Conte.
Ci ha raggiunto, allora abbiamo in collegamento il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Buongiorno presidente, benvenuto.
Buongiorno a lei, a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ce l'abbiamo fatta. Allora, cominciamo subito ovviamente dalla crisi di governo. Abbiamo visto Lega e Forza Italia, tutto sommato, che hanno appoggiato la caduta, evidentemente adesso andranno alle elezioni, hanno una coalizione, le proiezioni di voto li favoriscono. Ma cos'è che vuole ottenere il Movimento 5 Stelle? Cosa ci ha guadagnato da questa crisi?
Guardi, noi non abbiamo voluto la crisi. Noi abbiamo posto dei temi concreti rispetto alle priorità e ai bisogni dei cittadini più urgenti. La crisi che il paese sta attraversando è drammatica e sicuramente occorre un'azione di governo molto incisiva, e di fronte a quei temi non abbiamo avuto risposta. Da questo punto di vista francamente siamo rimasti anche sorpresi e increduli rispetto a Draghi, che ha dimostrato evidentemente la volontà di andar via, di rassegnare delle dimissioni irrevocabili, e anche le modalità con cui si è presentato in Parlamento per il confronto ci hanno amareggiato, perché è chiaro che è stato un atteggiamento sprezzante, non certo di chi voleva continuare. Ha detto bene lei, qui si è inserita anche la chiara volontà della Lega, in particolare di Forza Italia, di voler.
Quindi lei pensa, professore, che il Movimento 5 Stelle non abbia responsabilità nella caduta di Draghi?
Guardi, su questo vorrei essere chiaro. Noi abbiamo una precisa responsabilità che abbiamo assunto già nella campagna elettorale del 2018. Abbiamo dei progetti, delle riforme, abbiamo assunto degli impegni con i cittadini, e il nostro impegno è a realizzarle costi quel che costi. E così è stato, dall'anticorruzione al reddito di cittadinanza, al super bonus, al taglio dei parlamentari, via dicendo.
Mi scusi, col governo Draghi non si poteva fare?
È quello l'impegno che abbiamo preso con i cittadini. Di modo che quando noi abbiamo dato il sostegno al governo Draghi, vorrei ricordarvi, e vorrei ricordare a tutti i radioascoltatori, che noi abbiamo dato un sostegno per continuare la transizione ecologica e il progetto di giustizia sociale. Però in 18 mesi abbiamo dovuto difenderci su tutti i fronti contro gli attacchi, in particolare da parte della maggioranza, ma l'avete visto, anche il premier Draghi, ad esempio sul super bonus, era nettamente contrario, e l'ha dimostrato anche al Senato nella modalità in cui ha parlato molto duramente contro il super bonus in sede di replica. Quindi abbiamo vissuto 18 mesi per difendere gli impegni presi con i cittadini, il senso di responsabilità e nei confronti dei cittadini, perché sennò la politica non avrà più futuro.
Devo interromperla, professore, purtroppo con questo ritardo che abbiamo accumulato il tempo è poco e rischiamo di limitarci al tema. A proposito di impegni con i cittadini, però, state discutendo sulla regola del doppio mandato. Intanto le chiedo se avete raggiunto una quadra, perché quello è un impegno chiaro che voi vi siete presi nella campagna elettorale 2018 con i cittadini, però mi sembra che adesso stiate valutando l'idea di aprirvi a una possibile deroga. Come stanno le cose? C'è una soluzione?
Guardi, c'è una soluzione, la soluzione arriverà in giornata, le do questo scoop. Anche qui cercheremo...
Ce l'anticipi allora, ce la dica.
No, guardi, no, perché ovviamente stiamo completando le valutazioni interne, gli scambi interni, quindi mi lasci un attimo...
Però scusi, quello che le voglio chiedere, professore, lei ha parlato di impegni con i cittadini, la regola del doppio mandato è un impegno molto chiaro che vi siete presi con i cittadini, molti di questi 33% dei cittadini che vi hanno votato anche per questo. Quindi lei mi dice, aspetti la giornata, mi sta dicendo che la regola non si tocca,
allora,
cioè non ci saranno deroghe.
Allora, a fine giornata lei, facciamo così, ci ricollegheremo, sì. Non so se domani, dopodomani, quanto volete,
sì.
E valuteremo il grado di coerenza del Movimento 5 Stelle.
Vabbè, il professor Conte, sic stantibus rebus, ci sta dicendo che non ci saranno deroghe, cioè che hanno votato i cittadini sarà quello.
Non mi faccio anticipare, ma sicuramente voglio dire, per noi la coerenza di azione è fondamentale. E vorrei anche dirvi questo, io non sono cambiato, io sono la stessa persona responsabile che con il Movimento 5 Stelle abbiamo retto il momento più duro della pandemia, abbiamo assunto misure che in Occidente siamo stati i primi tra i leader occidentali a prendere misure e ci hanno copiato, abbiamo portato 109 miliardi, abbiamo retto con 130 miliardi tutto il tessuto e protetto la salute dei cittadini e il tessuto imprenditoriale e sociale. Non siamo cambiati, siamo sempre i responsabili di sempre.
Comunque usciamo da un periodo che è sicuramente complesso. A proposito, siccome abbiamo citato sia il 2018 che quella percentuale 33%, adesso ci avviciniamo di nuovo alle elezioni. Conte, sappiamo che i sondaggi non sempre raccontano la realtà, però qualcosa ci dicono. Al momento il suo movimento è dato al 10,1%, quindi un terzo circa dei voti. Lei che ha vissuto la storia del movimento, seppure solo nell'ultimo periodo da leader, secondo lei come mai il movimento ha visto un calo così pesante?
Guardi, sicuramente molti, credo, degli elettori che ci hanno votato nel 2018 hanno pensato che con questa formula di governo evidentemente non eravamo nella condizione di poter difendere le nostre battaglie e di poter essere coerenti. È una formula di governo ovviamente molto composta, allargata, un governo di larghe intese, qualcuno l'ha chiamato di unità nazionale. Sicuramente questo... ci ha costretto, pensate alla riforma sulla giustizia penale, ci siamo battuti perché il governo potesse migliorare la versione originaria. Se fosse passata la versione originaria sulla improcedibilità, vi ricordate, dei reati eccetera, noi avremmo avuto migliaia e migliaia di processi andati in fumo. Ciò nonostante siamo battuti, addirittura il governo ha detto che gli esponenti di governo ci hanno detto che volevamo far cadere il governo, noi volevamo solo migliorare quella riforma, come poi la Commissione europea ci ha detto che avevamo ragione, ancora adesso rimangono criticità. Sì. Questo non è basta forse ai nostri elettori.
Esatto.
Purtroppo alcuni
Vi hanno tolto un po' di voti. Però le chiedo un'altra cosa. Dopo la scissione, quindi Di Maio che esce, e non solo lui, insieme ad altri deputati e senatori, ci dice se rischia di perdere altri voti questa divisione, se non addirittura un pezzo del movimento, un braccio, che ne so, una parte significativa?
Guardi, essere coerenti con i principi, essere coerenti con i propri valori costa un prezzo che noi stiamo pagando molto alto, stiamo pagando anche questa scissione, perché è chiaro che alcuni dei compagni di strada che pure hanno convintamente combattuto, declamato principi e valori, l'hanno detto chiaramente. Lei ha citato Di Maio e questo gruppo di persone che sono andate via. Ebbene, loro hanno abiurato ai principi e ai valori. Ci sta quando si è coerenti, però attenzione.
Di cosa accusa Di Maio?
Scusi, Di Maio ha dichiarato che ha rinunciato ai principi, ha abiurato ai principi e ai valori che lui invece ha professato nel Movimento 5 Stelle, quindi al doppio mandato in giù. Io non lo accuso, è lui che si è autoaccusato.
Professore, quello c'è un altro tassello importante.
Però scusate, quando io ho detto questa scissione è un elemento di chiarezza, intendevo dire proprio questo. Noi ci ripresentiamo agli elettori con la coerenza ancor più di prima. Abbiamo pagato un prezzo e siamo stati disponibili a pagarlo pur di non far compromessi, di non avere compromessi sui principi fondamentali.
È chiaro, tant'è vero che ci ha dato questo spoiler, cioè sul doppio mandato, che quindi entro sera arriverà la notizia che non ci saranno deroghe. Professore, ci siamo capiti io e lei. Altrimenti viene meno quello che ci ha detto, perché lei ha detto coerenza con la campagna elettorale del 2018 vuol dire questo. Un altro tassello, il legame con il Partito Democratico alle prossime elezioni. Io non ho capito niente. Letta ha chiuso, poi lei ha quasi aperto questa ipotesi. Poi ieri una nota del Movimento 5 Stelle che di fatto richiudeva la porta la lasciava socchiusa. Ad oggi un legame col Partito Democratico per queste elezioni è ancora un'ipotesi oppure no?
Allora, guardi, io non ho, io non sono solito aprire, chiudere, riaprire uno spiraglio, una fessura, no.
Beh, però è andata un po' così in queste ore.
No, assolutamente, perché in un'intervista che ho fatto al settimanale TPI, a precisa richiesta, ho risposto che intendevo per il futuro non escludo un dialogo, non un'alleanza.
Quindi per queste elezioni col PD non se ne parla.
Ma in termini generici col PD e con altre forze politiche, se ci sono delle battaglie insieme. Vedo che il PD ha cambiato posizione sul salario minimo. In passato.
Però contestualizziamo, scusi Presidente, contestualizziamo prego. Questo futuro. Cioè per queste elezioni non se ne parla di avere rapporti col PD, ci sta dicendo?
Ma no, assolutamente no. Mi sembra che le posizioni siano chiare. Scusi, che rapporti può avere il Movimento 5 Stelle una forza politica che in questo momento sta chiudendo accordi da Calenda a Renzi a Di Maio a Brunetta a Carfagna e compagnia cantando? Questa è una mucchiata dove noi non ci potremo mai ritrovare, perché sono personalità divisive, litigiose. La politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto. Significa
dobbiamo salutarci purtroppo.
Voti ai cittadini, ma poi non sapere qual è il programma che realizzerai, perché da Calenda a Speranza c'è la differenza tra la notte e il giorno.
Presidente, ci dobbiamo salutare. Ci sarà il suo nome sulla scheda elettorale in 2 secondi?
Guardi, ci sarà uno stemma bellissimo, credo, del Movimento 5 Stelle 2050.
Con scritto Giuseppe Conte?
Lasciateci lavorare, grazie.
Staremo a vedere. Grazie al Presidente
buona
del Movimento 5
tutti.
Stelle.
Anche Giuseppe a voi. Grazie, radioascoltatori, grazie.
Grazie a Giuseppe Conte. Allora chiudiamo qui l'appuntamento di Nonstop News. Ringraziamo velocissimamente tutti i nostri tecnici e ci diamo appuntamento a domani mattina alle 6.
Ciao.
A domani, ciao.